E quando sono le 8 in questo istante, torniamo in voce dagli 87.9 in FM di Radio Onda Rossa. Un buongiorno da questa voce. Vi ricordiamo i contatti di questa radio: 06 49 17 50 per chiamare qui in via dei Voci 56. La nostra mail è ondarossa@ondarossa.info. Il nostro sito web è www.ondarossa.info. Tra pochissimo iniziamo con la rassegna stampa di oggi, mercoledì 5 giugno del 2024. Ma non prima di avervi ricordato che è iniziato, o meglio, ormai già da diversi mesi il radioabbonamento di Onda Rossa. Potete trovare il banner per sottoscrivere su Protezioni dal Basso sul nostro sito in alto, oppure potete fare un versamento che gradiamo allo stesso modo al conto corrente postale 618040001 intestato a Radio Onda Rossa, via dei Voci 56, 00185, Roma. Noi andiamo ad ascoltarci la sigla della rassegna stampa e poi iniziamo con la lettura delle prime pagine dei quotidiani di oggi.
Andiamo ad iniziare la rassegna stampa dei giornali.
Il sito www.ondarossa.info.
Una carrellata dei primi titoli, questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina, non so bene come sia possibile.
Ancora un buongiorno da questa voce. Iniziamo la lettura delle prime pagine dei quotidiani di oggi. Iniziamo dai quotidiani nazionali e in particolare dal Corriere della Sera. La foto di copertina, come diverse altre testate italiane di oggi, è dedicata a Jannik Sinner, il tennista italiano che ieri con il ritiro di Djokovic è diventato automaticamente numero uno al mondo. Ritiro Djokovic dal Roland Garros, il famoso torneo di tennis parigino. Il Corriere della Sera titola: Jannik in cima al mondo è un sogno, scrive Gaia Piccardi. L'editoriale a firma di Gian Antonio Stella sulla spalla di sinistra è dedicato all'ambiente. La terra non può attendere, perché oggi è la giornata mondiale dell'ambiente, che peraltro verrà celebrata anche nella nostra città con iniziative anche di lotta. C'è un'iniziativa che inizierà proprio tra poche ore al parco del lago dell'ex Snia, con la foresta si rimette in cammino dal lago Bollicante al Campidoglio. Più tardi racconteremo anche questa cosa. Comunque Gian Antonio Stella ne fa un discorso molto più ampio sul Corriere della Sera. Dice: la terra non può attendere, insomma, vabbè, le solite lacrime di coccodrillo che si piangono in queste occasioni, in occasioni di ricorrenze o di cose di questo genere. Noi chiaramente non siamo d'accordo a questo tipo di prospettiva, soprattutto all'opportunismo che si ha sull'ambiente come su altri temi quando ci sono quando c'è attenzione mediatica o giornate come questa. E il titolo più maggiore del Corriere della Sera è dedicato a quello che è l'argomento principale su quasi tutti i quotidiani, ovvero la questione migratoria. Meloni infatti ieri ha fatto un esposto all'antimafia rispetto al proprio decreto flussi che questo governo ha emesso, ed è questa cosa, diciamo, quantomeno del paradossale. La questione migratoria, che in qualche modo ovviamente diciamo non possiamo non leggere come una manovra elettorale. Ad ogni modo, migranti, Meloni, regia criminale del decreto flussi, esposta all'antimafia, la campagna nel mirino, liste d'attesa, piano al via tra le polemiche. Questo l'altro argomento della giornata di ieri, ovvero l'approvazione del decreto liste d'attesa da parte del CDM, con Schillaci che si è detto soddisfatto. In realtà è una montagna che ha partorito ancora meno di un topolino, e anche questo lo approfondiremo più tardi. In taglio basso, 4 telefonate dal fiume, aiuto, chiamate mamma, farò sui soccorsi, inchiesta per omicidio colposo. Si parla anche di India, Modi, perché ci sono state le elezioni in India con Narendra Modi, il premier in carica nazionalista indù, che ha vinto le elezioni ma con un margine molto più risicato rispetto alle attese. Notizia che trova molto spazio soprattutto nei giornali, nei quotidiani esteri. Più tardi approfondiremo anche questo tema. E si parla anche di Medio Oriente, Israele, le critiche di Biden, Bibi allunga la guerra, folla poi la frenata. Verrebbe da dire buongiorno al buon Biden, se insomma, e ci sarebbe anche da ridere se se non ci fosse un genocidio in corso con decine di migliaia di morti a Gaza e in Cisgiordania. Passiamo alla Repubblica, anche qui foto di copertina per Yannick Sinner. Il titolo principale è però dedicato alle liste di attesa. Il bluff del governo, dice Repubblica, via libera la riforma Schillaci, ma non ci sono stanziamenti aggiuntivi. Schlein, le misure fuffa per prendere in giro gli italiani, i cittadini. Regioni d'accordo, la Premier, criminali tra i migranti. Carlo Bonini dice se Meloni va in procura. Ancora Luigi Manconi, una NATO più europea. Alcuni giorni fa si parla del dibattito sulla NATO rispetto a quanto detto da Marco Tarquinio, e c'è quindi l'opinione di Manconi sul tema. Manconi che parla di sciogliere la NATO e fare un'alleanza tra pari Europa-America. Ancora Green Deal, la finta guerra della maggioranza. Insomma, la Repubblica chiaramente attacca il governo Meloni. Taglio basso, Macron accelera i strutture militari in aiuto a Kiev. Questo è l'altro fronte di guerra in Ucraina. Ancora il taglio basso, arrestato il bufalo, l'ultimo reduce della Magliana, scrive Giuseppe Scarpa. Questo è un articolo sulla criminalità romana che andremo a approfondire più avanti. E non c'è null'altro di interessante dalla prima di Repubblica, per cui possiamo passare serenamente alla Stampa, che ci comunica con nostra grande sorpresa che Salvini voterà Vannacci alle elezioni europee. Mossa a sorpresa questa del leader della Lega, che insomma principale sponsor nonché capo del partito con cui Vannacci si candida. Solo Meloni e Schlein lo batteranno. Mai chiesto le dimissioni di Mattarella, Forza Italia non ci supererà. C'è un'intervista al vicepresidente del Consiglio: voglio più Italia e meno Europa, il tempo di von der Leyen è finito. Anche qui foto di copertina per Yannick Sinner. Sulla spalla di sinistra, Biden su Netanyahu allunga la guerra per motivi politici, scrive Alberto Simoni. Oggi su diverse testate insomma si riprendono queste dichiarazioni di ieri di Biden, poi in realtà la diplomazia americana è tornata indietro, ha rimodulato queste parole. Insomma, come diciamo prima, non è proprio una novità, ecco, che Biden si stia giocando la propria, che Netanyahu, ma in realtà anche Biden, si stiano giocando la propria carriera politica su questo conflitto. Oggi i giornali però sono stupiti da queste dichiarazioni. Ancora l'intervista a Nevo, tregua difficile, la colpa è di Hamas, chiaramente Sava Sandir. Ancora spalla di destra, in carcere il bufalo, boss della Magliana, a Roma l'eterno romanzo criminale. Si parla di neonazisti candidati in Brianza e altre amenità di questo tipo. Quindi possiamo passare al Messaggero, che anche qui foto di copertina per Sinner, e titolo principale per i migranti: Meloni, truffe sul decreto flussi, la legge Bossi fine da cambiare, migranti esposto della premia all'antimafia, irregolarità nel click day in Campania. Proprio da questi microfoni, peraltro, nelle scorse settimane e giorni abbiamo analizzato diverse volte la questione relativa al decreto flussi, perché sono comparsi anche diversi articoli e diverse inchieste del Manifesto, ma non solo, anche di diverse ONG, associazioni che si occupano di migrazioni, che sottolineavano proprio la fallacità e la complicazione del meccanismo del decreto flussi, che in realtà era sostanzialmente un bluff che non funzionava. Adesso la Meloni si è svegliata dicendo che il meccanismo che lei ha messo in piedi non funziona, e che la legge Bossi fine è da cambiare, ovviamente in senso restrittivo, come se già in qualche modo non limitasse enormemente la libertà di movimento. Adesso si parla addirittura di far entrare solamente i migranti che hanno già un contratto di lavoro in essere. Non si capisce come possano dei persone che stanno migrando in Italia avere già un contratto precedentemente al proprio arrivo. Comunque insomma la questione è sempre di mantenere un po' quel livello di emergenza che permette di far sì che l'immigrazione sia comunque irregolare, produca business sull'accoglienza e soprattutto produca immigrazione irregolare immigranti irregolari da sfruttare e ricattare nei lavori più infami che questo paese può offrire, dalla raccolta insomma degli ortaggi fino al lavoro sottopagato all'interno delle industrie del nord Italia. Ancora in taglio basso, piano casa, emendamenti Lega, più facile ottenere l'abitabilità, sanatoria per i locali al pian terreno. Ancora sblocco liste d'attesa, ok al decreto, multe per chi non le riduce. Passiamo al Fatto Quotidiano. L'eletto parla con l'indagato, intercettato buttato i nastri, l'avvocato del Senato alla consulta contro i giudici. Insomma, la solita crociata del Fatto Quotidiano sulla questione della giustizia che ci appassiona davvero davvero poco. In taglio alto, Biden, Bibi vuole allungare la guerra per motivi politici. Una notizia che non trova molto spazio su alcune testate, ma ieri è stata bloccata, cioè non è stata votata la sfiducia a Toti in Consiglio regionale della Liguria, che dunque rimane in carica. Le destre bocciano la sfiducia a Toti, ordini del detenuto e ancora la... diversi, diciamo, titoli sulle europee, sulla crisi dei pacifisti nel PD, sugli incentivi all'auto elettrica bruciati in sole 9 ore, lo spot di Meloni nella direzione nazionale antimafia, le mafie dietro il decreto flussi. Passiamo al Domani, che attacca la Meloni: sanità, migranti, spread del lavoro, Meloni alla campagna delle bugie. Domani fa un fact checking sulle dichiarazioni elettorali della premier e la strategia della calma di Schlein. In taglio basso, attacchi a Mosca, Kharkiv spera e trema, nella città l'auspicio è quello di ottenere una tregua dall'offensiva dei russi colpiti da nuove armi americane. All'atto pratico, insomma, la Russia sta avanzando e non poco sul campo. I diversi guerrafondai occidentali stanno già lucidando le canne dei fucili, Macron in testa. L'articolo a firma di Davide Maria De Luca cerca di analizzare un po' quanto sta avvenendo appunto nel conflitto ucraino. Gianfranco Pasquino, il politologo, scrive: più sovranità all'Europa per salvarci dall'irrilevanza, qual è l'interesse nazionale? E ancora, per raggiungere gli Stati Uniti serve investire di più, il gap tra Europa e Stati Uniti. E qui addirittura Salvatore Bragantini rievoca ormai trito e ritrito, quasi cringe, mito della disparità tra Europa e Stati Uniti, come se gli Stati Uniti siano ancora un modello da perseguire, e soprattutto come se non esistia, cioè se non ci sia già uno scenario multipolare in cui gli Stati Uniti contano relativamente molto molto meno di quanto non facessero diversi anni fa. Ma tant'è che nell'immaginario di Salvatore Bragantini c'è ancora questo tipo di auspicio. Noi a questo punto alle 8 e 10 minuti ci andiamo a prendere un breve stacco musicale e poi torniamo per continuare la lettura delle prime pagine dei quotidiani di oggi. Sette.9 in FM di Radio Onda Rossa, 8:13, siamo in rassegna stampa, lettura delle prime pagine dei quotidiani nazionali di oggi. Un buongiorno a chi si fosse collegato o collegata solo in questo momento. Noi torniamo in voce per continuare appunto la lettura delle prime pagine dei giornali nostrani. Proseguiamo con il Manifesto, che dedica la foto di copertina alla questione migratoria e titola: bassi fini, Giorgia Meloni scopre i guasti della legge sull'immigrazione, la sfruttano le mafie. Anche qui un grande buongiorno per Giorgia Meloni, e corre in procura, ma non è una conversione, è appunto come diciamo prima campagna elettorale sulla pelle dei migranti. La Bossi-Fini vuole cambiarla in peggio. In taglio alto, droni russi signori della guerra, reportage da Vovchansk, la linea del fronte. Ancora su Gaza, la violenza strutturale del colonialismo, scrive Ian Chambers, ancora le insistenti ambiguità della storia con Enzo Travero, in taglio basso Schillaci esulta per il DS, per il DL senza fondi sulle liste d'attesa, Israele-Palestina accordo sì o no, Bibi tra due fuochi, per quanto riguarda l'India reportage la terza volta di Modi ma è un trionfo a metà. Sui migranti titola anche l'Unità, Meloni si autodenuncia all'antimafia, Bossi Fini ed io abbiamo fatto decreti criminogeni, scrive Pietro Piero Sansonetti. La foto di copertina è dedicata a Joe Biden, dire no a Biden e dire sì al genocidio, scrive Gideon Livi. In taglio basso Toti sfida PM e opposizioni. E ancora l'invito di Salvatore Cucurreri a Salvini a dare un'occhiata alla carta costituzionale relativamente alla polemica con il Colle dei giorni scorsi. Il Riformista, da buon giornale garantista, dedica una foto a tutta pagina a Toti, assalto respinto, dice il quotidiano di Matteo Renzi. Assalto respinto, nessuna sfiducia, il Consiglio regionale della Liguria assolve il presidente Toti, può continuare a governare. Ancora in taglio basso l'errore di celebrare il fascista Italo Foschi con un francobollo, scrive Carlo Giovanardi. Insomma, questione paradossale. Ancora l'Europa che verrà, parla Lacrosse, la Bibbia della storia, vincono gli ottimisti. Dagli esteri, fronte NATO-Russia si scalda, le nuove armi sono vitali. Passiamo quindi ad Avvenire, che parla di migranti. Nel messaggio per la giornata mondiale del rifugiato, il richiamo all'esodo e al cammino degli ebrei dal Papa. Papa Francesco, avvicinandoci a chi c'è bisogno, a chi è nel bisogno, ci apriamo a Cristo, è lui che bussa. Cardinale Czerny, no alla propaganda o all'uso ideologico in vista delle elezioni dell'Unione Europea. Qui il Papa, diciamo, prova, dopo le polemiche delle scorse settimane rispetto alle sue dichiarazioni sui vescovi omosessuali, cioè sulla, insomma, sugli omosessuali all'interno della curia, prova, diciamo, a smarcarsi un po' da queste polemiche facendo delle dichiarazioni sui rifugiati in occasione della giornata mondiale di ieri. Ancora la foto di copertina, Israele nel governo diviso, uno spazio per la tregua, trattative su durata e ostaggi. Ancora missili statunitensi su terra russa e l'Europa si fortifica. Tajani, noi sinceri europeisti, Conte no ai vertici di guerra. Questa un po' la prima di Avvenire. I quotidiani di destra titolano più o meno tutti sulla questione migratoria che è stata tirata fuori ieri dalla Meloni, ovviamente in termini positivi. Il Giornale parla di una svolta che si sarebbe avuta, cioè che si avrebbe, diciamo, in futuro con questa nuovo, con questa nuova allerta della Meloni. Svolta, entra solo chi lavora, Meloni riscrive la Bossi Fini e denuncia le truffe sul click day, e la premier vola in Albania, la lotta agli sbarchi chiave per Euroalleanze. Ovviamente, diciamo, la Meloni sta cercando appunto di spostare il dibattito pubblico in vista delle elezioni sulla questione migratoria, veramente, diciamo, quasi ai limiti del ridicolo, considerando appunto che la Bossi Fini è una legge che è stata creata da una maggioranza di cui anche il suo partito faceva parte, che c'è, non che il centrosinistra fosse esente, diciamo, da responsabilità, la Turco Napolitano d'altronde è opera sua, però insomma non è che i governi di centrodestra proprio abbiano brillato sulle leggi per l'immigrazione. Lo stesso decreto flussi che lei ha denunciato ieri con un esposto è sua creazione, quindi è veramente, insomma, ai limiti del grottesco che sia proprio lei stessa a denunciare le proprie fallacità. Libero anche parla di mafia dell'immigrazione, denuncia del premier, l'esposto in procura, il decreto flussi usato dalla malavita per far entrare extracomunitari su migliaia di stranieri regolarizzati in Campania, solo il 3% andava davvero a lavorare. Questo ovviamente poi sì, campagna elettorale che, come scriveva il manifesto, si giocherà sulla pelle dei migranti e che porterà poi di fatto a una ulteriore stretta securitaria rispetto ai permessi di soggiorno. Chiudiamo con Il Tempo, che dedica la prima pagina agli 80 anni dallo sbarco in Normandia, e lo stesso Tempo, che compie 80 anni e continua a raccontare l'Italia e il mondo aggiungeremmo noi con incredibile sagacia. Meloni denuncia i finti migranti e apre all'addio alla Bossi Fini, altro che il lavoro. Vabbè, insomma, sempre qui molto molto simile al Giornale e al Libero. 8:19 in questo istante, voi siete sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa, noi ci prendiamo un altro stacco musicale e poi andiamo a dare uno sguardo alle prime pagine dei quotidiani esteri. In FM di Radio Onda Rossa andiamo a dare uno sguardo, come annunciato, alle prime pagine dei quotidiani esteri, che si concentrano molto sulle elezioni in India. Cominciamo noi però dal Wall Street Journal, che dedica proprio la foto di copertina ai festeggiamenti di Modi, di Narendra Modi, il premier uscente del Partito Nazionalista Indù, che ha vinto sì le elezioni, ma come dice il Wall Street Journal, con un setback. C'è stata infatti una contrazione abbastanza significativa dei voti presi dal suo partito. Anche la maggioranza di governo a questo punto diventa un po' un rebus. Per la prima volta in 20 anni di carriera politica, quello che viene definito il suo ruling party, Bharatiya Janata Party, non ha i numeri da solo per governare in India, quindi di fatto dovrà sicuramente creare un'alleanza di governo, che è una novità abbastanza inusuale, almeno nella politica degli ultimi 20 anni dell'India. Il Wall Street Journal, insomma, mette in evidenza come queste elezioni possano in qualche modo cambiare la politica indiana, di uno Stato che soprattutto sugli scenari di conflitto internazionale rimane sempre un po' nelle retrovie, ma che in realtà è una potenza economica abbastanza importante, soprattutto negli ultimi anni, e dalla sua stabilità politica dipendono diversi investimenti. Tantissimi investitori internazionali hanno puntato sull'India, soprattutto per l'high tech e per la produzione di semiconduttori e di altri dispositivi tecnologici che sono fondamentali per il commercio globale. Per questo, diciamo, c'è così grande attenzione soprattutto sui quotidiani statunitensi per la questione. Vedremo nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, come Modi gestirà questa transizione politica e questo nuovo scenario che si trova ad affrontare. Sempre sulla stessa questione andiamo a dare uno sguardo anche al Times of India, che è proprio giornale indiano. Parla di 272 seggi per il partito di maggioranza attualmente al governo. Parla di uno short of majority, ovvero una insomma, una carenza di maggioranza, non avrà probabilmente i numeri per governare da solo, e ci sarà quindi ovviamente questa corsa a diventare i kingmaker, ovvero i partiti che in qualche modo saranno ago della bilancia del nuovo governo di Modi. Si prospettano diverse alleanze anche con partiti laici, non per forza diciamo di nazionalismo indù, e questo chiaramente darebbe un'impronta diversa al nuovo governo Modi. Vedremo insomma anche come saranno poi i dati definitivi, perché ci si basa molto sugli exit poll, non è ancora insomma, non è ancora detta l'ultima parola, vedremo nei prossimi giorni. Una notizia che ovviamente ha fatto eco in maniera anche abbastanza preponderante anche in Europa, soprattutto nel Regno Unito, per evidenti motivi di colonialismo. Si parla addirittura di un voto shock sul Financial Times in India, dopo che il ruling BJP ha fallito di vincere con ampia maggioranza. Non c'è una vittoria chiara, c'è bisogno di, appunto, dell'aiuto dei piccoli alleati per un terzo mandato, soprattutto diciamo in alcuni centri fondamentali come Mumbai. Il partito di governo ha subito delle forti contrazioni. Sullo stesso tenore anche altri quotidiani europei come il Tagesspiegel, quotidiano tedesco, che dedica la foto di copertina a Modi, dicendo che c'è un arresto, una battuta d'arresto per i nazionalisti indù. Un po', diciamo, i toni sono un po' tutti gli stessi, c'è grande sorpresa per questo risultato, ma bisognerà appunto vedere poi come effettivamente si sostanzierà poi questa elezione. Narendra Modi di fatto è considerato un interlocutore più che credibile da tutte le diplomazie mondiali. Insomma, difficile prevedere che ci siano grossi stravolgimenti nella politica indiana. Comunque, all'atto pratico, diciamo, la questione numerica non è di secondo piano, quindi vedremo Modi appunto come gestirà la questione. Anche il Paese, il quotidiano spagnolo, dedica la foto di copertina a Modi e parla di un'elezione che ha castigato il partito di Modi per le politiche troppo nazionaliste che ha attuato negli ultimi anni. Sul Paese si parla anche di un'altra elezione, in particolare quella messicana, e si parla soprattutto della morte che c'è stata di una sindaca in Messico proprio il giorno successivo le elezioni che hanno incoronato per la prima volta una premier donna in Messico, che comunque è delfina e discepola totale di López Obrador, dell'ex presidente messicano. Ovviamente la situazione in Messico, che è molto ben più complessa di come è stata dipinta negli ultimi giorni sulle testate nazionali e internazionali. Abbiamo fatto diverse volte anche da questi microfoni degli approfondimenti con compagni e compagni del Nodo Solidale, che ci hanno descritto in realtà una situazione estremamente complessa, con anche i territori del Chiapas in forte difficoltà, con bande criminali, soprattutto nuove generazioni di bande criminali che fanno il bello e il cattivo tempo, insomma uno stato più che connivente, una situazione veramente di violenza estrema, e l'uccisione appunto di questa singola sindaca nell'ovest del paese sta a testimoniare insomma ancora il potere e in qualche modo l'egemonia che grandi gruppi criminali hanno all'interno del paese messicano. Per quanto riguarda il Medio Oriente, New York Times parla delle dichiarazioni di Trump rispetto appunto alla critica che Biden ha fatto ieri, dichiarazioni di Biden, scusate, alla critica che ha fatto ieri della politica di Netanyahu, i negoziati che sono in corso a Doha e che comunque sono in una sostanziale fase di stallo. Questa mattina le agenzie hanno battuto l'ennesima notizia, insomma, che parla di un accordo lontano per colpa di Hamas. insomma, si parla ormai da mesi di possibili tregue, di possibili accordi della diplomazia americana che prova a lavorare giorno e notte per trovare possibili soluzioni. La verità è che probabilmente una soluzione non si vuole trovare, perché diversi esponenti di diversi paesi si giocano appunto la carriera politica su questo conflitto e non c'è nessuna voglia di fermare questo genocidio e di fermare soprattutto le manovre politiche sulla pelle e sulla testa dei Gazawi e dei palestinesi. Ancora sul Medio Oriente, Jerusalem Post, il quotidiano più conservatore israeliano, scrive un virgolettato di Hamas: gli ostaggi verranno rilasciati solo con un ritiro completo e la fine della guerra, condizioni che non sono considerate accettabili da Israele. Gli Stati Uniti provano a creare un grande supporto internazionale per una proposta di cessate il fuoco. Biden non penso Biden appunto, cioè ci sono le due dichiarazioni di Biden una accanto all'altra. Prima il fatto che Biden abbia detto abbia accusato Netanyahu di fare politica sulla guerra, e poi lo stesso Biden poco dopo ha detto non penso che Netanyahu stia giocando a risico con la guerra. Purtroppo invece Netanyahu sta facendo proprio questo, ed è questa, diciamo, la parte più preoccupante e più triste di questo genocidio in corso ormai da troppi, troppi mesi, da troppi, troppi decenni. Ancora sull'aspetto che in diversi giornali non viene evidenziato e che invece Jerusalem Post mette in prima pagina, ovvero un nuovo intensificarsi dei combattimenti a nord di Israele tra l'esercito israeliano ed Hezbollah. Si parla di lancio di missili reciproco, si parla soprattutto di una riunione dei capi di Stato Maggiore dell'esercito israeliano, che non escludono un'operazione di terra anche nel nord contro Hezbollah e quindi in Libano. Anche questa è una questione di cui si è parlato tante volte in questi mesi. All'atto pratico comunque il problema rimane sempre il fatto che Netanyahu ha il suo destino politico legato a doppio filo a questo conflitto, e che quindi all'atto pratico anche diversi interessi nell'allargamento del conflitto stesso. Vedremo un po' come evolverà nei prossimi giorni. Anche Haaretz, il quotidiano considerato più moderato dell'opinione pubblica israeliana, dedica proprio la foto di prima pagina e il titolo più in evidenza agli combattimenti nel nord. L'IDF, l'esercito israeliano, sta spingendo verso nord per provare a entrare in Libano. Haaretz lo dà come una notizia abbastanza certa. Dal 7 ottobre ad oggi abbiamo imparato che di notizie certe in questa guerra ce ne sono pochissime. Una di queste è sicuramente che c'è un genocidio in corso a Gaza e in Cisgiordania. Le altre sono tutte da verificare e da prendere con le molle. Vedremo se effettivamente questo fronte nord si sta scaldando come i quotidiani israeliani oggi titolano in maniera molto molto veemente. Ancora si parla dei partiti della coalizione ultraortodossa che sono in polemica con il governo, perché Netanyahu e la parte più oltranzista e guerrafondaia del suo governo stanno approvando una legge per obbligare alla leva anche gli ultraortodossi, che sono religiosamente, ideologicamente contrari. Insomma, sul piano della politica interna sicuramente Netanyahu non passa un buon momento, però almeno allo stato attuale non sembra che ci sia nessuna forza in grado di far saltare la sua testa, o che non solo non sia in grado, ma che abbia voglia anche di far saltare la sua testa. 8:32, minuti primi, e voi siete sempre collegati e collegate con gli 87.9 in FM di Radio Onda Rossa. Noi ci andiamo a prendere un nuovo stacco musicale per respirare voi le orecchie e io la voce, e poi torniamo per iniziare la lettura delle pagine interne dei quotidiani di oggi.
Absolutely.
87.9 di FM Radio Onda Rossa, sono le 8:36 minuti primi. Noi, dopo aver dato uno sguardo alle prime pagine nazionali e internazionali, andiamo a leggere le pagine interne dei quotidiani di oggi. Iniziamo come di consueto dagli esteri, iniziamo ovviamente dalla Palestina, andiamo a leggere l'aggiornamento quotidiano sul manifesto a firma di Michele Giorgio, che rimane sempre la firma più affidabile sulle questioni che riguardano la Palestina dal 7 ottobre ad oggi, ma non solo. Michele Giorgio scrive: Israele Hamas intesa incerta, Biden sferza Bibi che non decide, oggi a Gerusalemme Est la marcia delle bandiere della destra nella striscia, nuovo attacco all'esercito ad Al-Burej e Maghazi. Si parla di scrive Michele Giorgio: l'area intorno alla città vecchia di Gerusalemme Est ieri si è trasformata in una zona militare e oggi pomeriggio circa 3.000 agenti di polizia saranno schierati nel cuore del settore palestinese della città a protezione dei migliaia di nazionalisti israeliani che, sventolando la bandiera nazionale, attraverseranno i quartieri arabi all'interno delle mura antiche. Lo scopo è quello di affermare il controllo, o meglio l'occupazione israeliana della zona araba di Gerusalemme, cominciata nel giugno di 57 anni fa e mai riconosciuta a livello internazionale. È la marcia delle bandiere, una provocazione annuale alla quale prendono parte anche ministri e deputati, che rischia di accendere la miccia della tensione che cova sotto la cenere a Gerusalemme. Come andranno le cose? Questa mattina peraltro centinaia di attivisti e associazioni messianiche legate alla destra israeliana intendono entrare alla spianata delle moschee per invocare la ricostruzione del sito del biblico del tempio ebraico. Come andranno le cose nessuno può prevederlo, una scintilla può accendere un incendio nella zona araba della città, ma la destra più radicale userà la migliaia di partecipanti della marcia per le bandiere, molti dei quali arriveranno dalle colonie, per contestare e provare a stilulare la possibilità che il premier Netanyahu accetti la proposta di accordo con Hamas per il cessate il fuoco e lo scambio di prigionieri. Si riportano le dichiarazioni di Biden. Ovviamente a questa marcia prenderanno parte Ben Gvir e il suo collega di ultradestra, ministro delle finanze Smotrich, che minacciano di far cadere il governo in caso di accordo con Hamas. Ieri due ministri hanno accolto con disappunto il via libera rispetto all'accordo dato al partito religioso ultraortodosso Shas, parte della coalizione di governo. I fautori della guerra ad oltranza vedono nel cessato il fuoco di 6 settimane previsto dalla roadmap di Biden la fine certa dell'offensiva israeliana contro Hamas, che ha distrutto gran parte di Gaza, assieme alla scarcerazione di centinaia, forse migliaia, di prigionieri palestinesi, molti di primo piano. Aggiungiamo che ovviamente, come diciamo prima, non c'è solamente Netanyahu che si sta giocando la carriera politica su questo conflitto, ma anche esponenti dei partiti oltranzisti come appunto Ben Gvir e l'altro ministro dell'ultradestra Smotrich, che chiaramente hanno tutto l'interesse a prolungare questo conflitto il più possibile, perché con ogni probabilità non sarebbero parte di forze di governo dopo eventuali nuove elezioni. Sempre sull'accordo, il sì di Israele è legato alle decisioni di Netanyahu, sarà lui a dover muovere i prossimi passi. Ideologicamente il premier non è lontano da Ben Gvir e Smotrich, alleati che gli sono stati fedeli ma che ora minacciano di affondarlo. Netanyahu teme che la caduta del governo porterebbe alla fine della sua carriera politica e in silenzio forse spera che Hamas respinga l'accordo. Noi diciamo toglieremo anche questo forse, sottraendolo alle pressioni interne ed esterne. Allo stesso tempo non può più aggirare le contestazioni delle famiglie degli ostaggi, che vogliono un compromesso con il movimento islamico. Peraltro, se da una parte c'è la destra oltranzista che tira per la giacchetta, dall'altra ci sono anche le opposizioni e altri partiti più moderati come quello di Benny Gantz, che da tempo ormai rumoreggiano sulla questione, minacciando di staccare la spina a questo governo di unità nazionale. All'atto pratico non l'hanno ancora fatto e probabilmente non lo faranno, perché poi sulla questione palestinese c'è anche abbastanza accordo trasversale tra le forze politiche, però sicuramente la situazione è molto delicata e si muove su un filo. Michele Giorgio scrive che la riunione del gabinetto di guerra israeliano convocata ieri sera potrebbe essere decisiva. Sul terreno però a parlare sono sempre i cannoni. Ieri è cominciata una nuova offensiva nella striscia che ha provocato 12 morti, si parla ancora di attacchi agli ospedali e venti di guerra che scrive Michele Giorgio soffiano anche se più forti verso il Libano, citando fonti britanniche non meglio precisate. Il quotidiano di Beirut Al-Akbar scriveva ieri che Israele lancerà a metà giugno un'ampia offensiva contro i combattenti del movimento sciita Hezbollah. Peraltro anche i canali di Hezbollah questa mattina diciamo tuonavano contro Israele e gli attacchi che sta portando. Anche qui cose non nuove, nel senso che dal 7 ottobre sono successe più volte. Bisogna capire se e quanto adesso Israele ha interesse ad aprire un altro fronte effettivamente ampio sulla parte nord, quanto è appoggiato dalle altre potenze che la supportano e come reagiranno le altre potenze. Tutte domande a cui è difficile rispondere al momento. Sulla questione scrive anche il Corriere della Sera, scrive Guido Olimpio a pagina 8: spinta su Hezbollah, così l'Iran manovra all'ombra dei negoziati su Gaza, il regime ha inviato il neo ministro degli esteri a Beirut e in Siria. Secondo il Corriere della Sera, secondo Guido Olimpio, Teheran sta manovrando nel caso arrivi finalmente una tregua a Gaza. La crisi ha fatto il suo gioco e gli ha permesso di giocare di sponda con le molte milizie sciite. La Repubblica Islamica ha inviato nella regione il nuovo ministro Ali Bagheri nella giornata di ieri, che è successore di Abdollahian, che è morto nell'incidente dell'elicottero insieme al presidente Raisi. Il capo della diplomazia ha iniziato il suo tour a Beirut perché Hezbollah è la punta della resistenza contro lo Stato ebraico. Definizione forse un po' eccessiva. Comunque, da qui l'incontro con il segretario Hassan Nasrallah, una visita preceduta da un aumento delle azioni dei guerriglieri con il ricorso a un attacco massiccio di droni su Israele effettuato da uno stormo di mezzi esplosivi, un colpo del duello con lo Stato ebraico sempre impegnato nell'eliminazione degli ufficiali di fazione. La seconda tappa del la seconda tappa del premier è stata del neo ministro degli esteri di Teheran, è stata la Siria, alleato importante e piattaforma strategica. Anche qui la cornice è la stessa: gli israeliani hanno eliminato nelle scorse ore un consigliere dei Pasdaran. Le tensioni sono evidenti lungo un orizzonte ampio. La guida suprema Ali Khamenei pochi giorni fa ha esaltato l'assalto palestinese del 7 ottobre. Si parla poi appunto di uno stop al dialogo tra Tel Aviv e le monarchie sunnite del Golfo Persico, un elogio pubblico che potrebbe dare a quanti pensano che l'eccidio dei kibbutz sia stato ispirato dagli ayatollah decisi a ostacolare il disgelo. Questa sortita della diplomazia di Teheran non è piaciuta al presidente palestinese Abu Mazen, che non ha esitato a denunciarlo. Stanno usando il nostro sangue, ha affermato in modo polemico, osservazione per sottolineare come l'Iran si nasconda dietro il supporto alle componenti più estreme per allargare la sua influenza, contrastare nemici regionali, ribadire il proprio ruolo. Ora, diciamo chiaramente, lungi da noi essere d'accordo con l'autorità nazionale palestinese e con Abu Mazen, che ovviamente diciamo ha tutto l'interesse a criticare quelle posizioni di Teheran per promuovere la propria politica cosiddetta moderata e di proporsi come interlocutore credibile agli occhi dell'Occidente. Dall'altra, sicuramente, diciamo, Teheran, come anche altre potenze, come anche Hezbollah, come anche altri attori dell'area, penso agli stati arabi, hanno davvero fatto le proprie manovre politiche sulla testa e sulla pelle del genocidio in corso a Gaza e in Cisgiordania. Negli ultimi giorni si stanno muovendo le diplomazie ancora in un altro senso, sempre per questioni però che non riguardano effettivamente gli interessi dei palestinesi e delle palestinesi, ma solo per questioni di politica estera, di rapporti tra stati, di politiche di potenza e simili. Gli articoli sui giornali di oggi restituiscono un po' questo scenario. A Teheran non si auspica la guerra diretta, dice Guido Olimpio, e neppure la desiderano, per questo lasciano che siano i militanti dell'asse sciita a bruciarsi. E a proposito di fiamme, un vasto incendio ha avvolto le zone israeliane al confine con Libano, a causa del rogo è stato un razzo. Questo per sottolineare anche come ci sia un contesto ormai di proxy war un po' ovunque, con posizioni e blocchi che vengono sfruttati, che sfruttano anche formazioni come ad esempio Hezbollah per i propri interessi. L'unico dato di fatto che ci sentiamo di confermare da questi microfoni è quello che scrive Michele Giorgio, cioè che all'atto pratico si parla di diplomazie, si fanno dichiarazioni roboanti, tutti fanno viaggi in lungo e in largo, ma i cannoni continuano a sparare, a Gaza si continua a morire, in Cisgiordania continuano le provocazioni contro le parti, contro gli arabi, peraltro la, proprio nei giorni scorsi insomma abbiamo parlato anche con persone che sono appena tornate dalla striscia o dalla Cisgiordania, che ci hanno restituito uno scenario veramente spettrale con i palestinesi che non riescono neanche più a uscire di casa, per quanto riguarda la Cisgiordania, mentre per quanto riguarda Gaza ovviamente non sia più un luogo sicuro dove andare, semmai ce ne sia stato uno. In taglio basso, Sara Parenzo da Tel Aviv parla di incendi a nord e ostaggi a sud, le fiamme che Tel Aviv non spegne, insomma una questione che sembra ben lontana dalla risoluzione e chiaramente insomma non possiamo che esprimere solidarietà al popolo palestinese esprimere ormai profondo disprezzo e stigma per quanto sta avvenendo, anche se veramente ormai le parole sono inutili ed è davvero difficile anche solo riuscire a commentare la situazione. 8:47 minuti primi, noi ci prendiamo un breve stacco musicale e poi torniamo in voce dagli 87.9 di Radio Onda Rossa. .9 in FM di Radio Onda Rossa, torniamo in voce dai microfoni, continuiamo a parlare di esteri, continuiamo a parlare degli scenari bellici globali, andiamo in dopo la Palestina, parliamo di Ucraina e lo facciamo iniziando dalle dichiarazioni di Macron di ieri, pagina 12 di Repubblica. Lo scatto di Macron: inviamo in Ucraina i nostri addestratori, ma l'Unione Europea non lo segue. Macron, che già da diverse settimane sta giocando a tirare la corda sulla questione ucraina, provando a portare di fatto l'Europa direttamente in guerra contro la Russia, o almeno a portarla più di quanto già non ci sia. L'Eliseo accelera sul possibile invio di militari per formare gli ucraini all'uso delle nuove armi. Zelensky atteso a Parigi. Scrive Gianluca Di Feo: Emmanuel Macron punta a una coalizione europea di istruttori militari in Ucraina per rispondere alle richieste sempre più pesanti di Kiev. La proposta è sul tavolo, anche se per adesso il leader francese non riesce a far convergere con la Francia molti altri paesi dell'Unione Europea. Il tempo stringe davanti all'offensiva russa e gli ucraini chiedono figure qualificate che facciano funzionare le armi in arrivo dall'Occidente. Il personale per i famosi missili Patriot o SAMP-T. Nel frattempo Zelensky oggi atterrerà a Parigi e chiederà di accelerare. Macron, che guida la linea più interventista nell'UE, non si è sbilanciato quando le prime indiscrezioni sono uscite da fonti di Kiev, ma sarebbe tentato di usare proprio le celebrazioni dell'80° anniversario del D-Day per ufficializzare un nuovo salto di qualità nel sostegno all'Ucraina, quasi un simbolo in una giornata in cui la Russia non è stata invitata alle cerimonie in Normandia. Sulla questione scrivono un po' tutti i principali quotidiani, anche La Stampa e Il Corriere. Dal Corriere a pagina 9 si parla proprio della venuta anche di Biden per il D-Day, la visita in Francia. Il timore è che proprio in quella occasione possano essere dichiarati o annunciati delle nuove misure di sostegno all'Ucraina, in una data dall'alto valore simbolico. Pagina 9, Il Corriere parla di armi, tregua e migranti, tre fronti di Biden, le nuove tensioni con Bibi, stretta sugli ingressi al confine. Oggi il presidente appunto in Francia per il D-Day. Sempre relativamente all'Ucraina, il Fatto Quotidiano accende un faro su una questione che non trova spazio su nessun'altra testata. Siamo a pagina 8, si parla di una Stati Uniti che adesso chiudono all'ingresso di Kiev nella NATO. Scrive Alessandro Parente: gli Stati Uniti e gli altri paesi NATO intendono continuare la guerra con la Russia, non credono di farlo senza conseguenze. Questo è un virgolettato delle dichiarazioni del portavoce del Cremlino Peskov. Quello che scrive Parente è che in realtà l'Alleanza Atlantica è sempre stata considerata dal Cremlino come colei che muove i fili della politica ucraina sulla Russia. Tuttavia, negli ultimi giorni lo scontro Russia-NATO si sta dimostrando sempre più sempre più intenso e diretto. Ci sono una serie di dichiarazioni reciproche, dallo stampo guerrafondaio: se attaccate risponderemo, bisogna difendere di più chi sta resistendo, eccetera. Quello che dice però l'articolo è che, secondo quanto riporta il Telegraph, il presidente degli Stati Uniti Biden avrebbe però escluso l'entrata dell'Ucraina nell'Alleanza Atlantica, almeno per il momento. Aiutare l'Ucraina nel suo processo verso la pace non significa farla entrare nella NATO, ma far sì che la Russia non possa mai più invaderla, ha detto ieri nell'intervista, la famosa intervista al Time, dove ha parlato anche di Bibi e di Israele. Lo ha detto anche Stoltenberg, a seguito di un nuovo assegno da 4 miliardi strappato a Zelensky. Ha dichiarato che ce ne dovrebbero essere altri per ogni anno finché il paese non si senta al sicuro. Non condivide le parole di Biden, l'ambasciatore ucraino in Germania, che invece sostiene che l'Occidente debba difendere i cieli ucraini in maniera sempre più intensa e sempre più diretta. Sembrerebbe che almeno la NATO abbia frenato per l'ingresso dell'Ucraina nell'alleanza. All'atto pratico però il sostegno all'Ucraina si sta intensificando, come si stanno intensificando anche gli attacchi russi in territorio ucraino. Il rischio è che ci sia un'escalation su larga scala di uno scenario di guerra già in corso in maniera drammatica e preoccupante. Vedremo anche se in occasione delle celebrazioni per lo sbarco in Normandia ci saranno dei nuovi annunci e delle nuove novità, con Macron che è appunto capofila degli stati che ormai vengono definiti proprio come interventisti, nome che fa accapponare la pelle pensando alle guerre, alle grandi guerre del secolo scorso e alle posizioni che si scontravano proprio nelle settimane, nei mesi precedenti agli scoppi effettivi dei conflitti. Sempre per quanto riguarda gli esteri, un po' su tutti i quotidiani si riporta la questione delle elezioni in India, con delle analisi più o meno approfondite. Ce ne sono su Repubblica, sul Corriere e anche sul Manifesto. Noi diamo un'occhiata a quanto scrive La Stampa, che parla di una frenata Modi. Il premier indiano vince per la terza volta ma con una maggioranza risicata. La linea ultranazionalista non paga, dovrà coalizzarsi con i partiti minori. Io scelto da Dio, facciamo la storia, risolce il congresso della dinastia Gandhi. È stata peraltro un'elezione record quella in India, con 969 milioni di elettori. L'India, che è stata considerata la più grande democrazia al mondo, Modi avrebbe avuto un taglio, una contrazione di voti che non lo porta a non avere la maggioranza assoluta con il suo BJP, attrazione induista, che comunque è il primo partito in testa per tre mandati di fila. Se volete approfondire, pagina 9 della Stampa e anche pagina 9 del Manifesto, che titola "Riecco i Gandhi a sorpresa, Modi vince ma è senza governo". Si parla appunto di vera e propria campagna acquisti per i piccoli partiti. BJP perde anche ad Ayodhya, città simbolo dell'ultra induismo. Vedremo appunto nei prossimi giorni e settimane come Modi poi gestirà questa transizione. 8:57 in questo istante, noi scendiamo ad ascoltare un po' di musica e poi torniamo in voce, passiamo alle cronache interne. 87.9 in FM di Radio Onda Rossa, sono le 9 in questo istante. Un buongiorno a chi si fosse collegato o collegata solo da poco. Stiamo leggendo le pagine interne dei quotidiani di oggi, in particolare abbiamo già letto la parte relativa agli esteri. Passiamo alla cronaca interna. Per gli appassionati e le appassionate del settore, oggi c'è un grande profluvio di interviste ad esponenti politici più vari. Tajani ha dato interviste alla Stampa e al Messaggero, ci sono interviste della Schlein sulla Stampa, sulla Repubblica, sul Corriere, c'è Salvini sulla Stampa. Insomma, se avete il feticismo di leggere quanto hanno da dire questi signore e questi signori sulla politica interna, estera, sulle elezioni europee, insomma sono interviste a tutto campo, potete liberamente sfogarvi sui quotidiani di oggi. Noi, per mancanza di tempo e di tatto, non lo faremo, e invece andremo a parlare dell'altro tema caldo di giornata, ovvero la questione dei migranti, perché Meloni sta giocando la campagna elettorale ha fatto virare la propria campagna elettorale in vista delle europee sulla questione migratoria, e ieri ha presentato questo esposto alla procura antimafia. Si parla di appunto le mafie che controllerebbero il decreto flussi che il suo governo ha approvato. Andiamo a leggere da pagina 6 del Fatto Quotidiano. Migranti, Meloni scopre le truffe dei decreti flussi, false proposte di lavoro per entrare in Italia, allarme clan in Campania, i buchi dei click dei a 4 giorni dal voto. Giorgia Meloni e il suo governo hanno scoperto che il decreto flussi, attraverso il quale gli stranieri possono venire a lavorare in Italia, è pieno di buchi, e nei buchi si è infilata, specie in Campania, la criminalità organizzata. False proposte di assunzione in cambio di denaro, lo straniero ottiene il visto, entra nel nostro paese, ma poi va a gonfiare l'esercito di irregolari perché il contratto di lavoro in realtà non c'è. Lo racconta da 2 anni in modo dettagliato un'organizzazione non governativa come Action Aid. Ci sono inchieste giudiziarie su questo fenomeno dalla Puglia a Napoli, dalla Calabria all'Emilia. Meloni però ha presentato ieri un esposto all'antimafia denunciando i numeri. Dice che nel 2023 su 282.000 domande 157.000 arrivano dalla Campania, dove però risultano sottoscritti poi appena il 2,8% dei visti rilasciati. In altre regioni il rapporto contratti visti al 20%, addirittura in Liguria, Trentino Alto Adige e Friuli l'80%. La media del 2022 ricavabile da tabelle di governo è del 30.6. Meloni parla di infiltrazioni criminali e denuncia la stragrande maggioranza degli stranieri entrati negli ultimi anni col decreto flussi proviene da un unico stato, ovvero il Bangladesh. Si capisce tutto meglio leggendo il rapporto 2023 ero straniero di Action Aid. L'anno scorso, con le quote del decreto flussi aumentate a 82.000 posti, le domande sono state 6 volte tanto, quindi è chiaramente un decreto che non accoglie la domanda. In nulla osta si sono però fermati a meno di 58.000, al 31 gennaio scorso erano quasi 40.000 le persone in lista in attesa di convocazione. Action Aid ha fatto l'accesso a tutti gli atti delle prefetture e calcola che a trovare davvero il lavoro sono solo 14.000, quindi il 23% di quelli che hanno fatto domanda per entrare. Ci sono vari altri numeri. Quello che dice Action Aid è che non c'è solo la Campania, la situazione è difficile anche a Milano, a Bergamo, però in Campania diventa macroscopico. Il click day del resto è una lotteria, un datore di lavoro vero magari non ce la fa, una banda criminale si organizza con decine di computer e piazza tutte false domande di assunzione. La ricetta che la Meloni propone ovviamente è una stretta su questo, il fatto di dover avere il contratto già prima di arrivare in Italia, questione che ovviamente va a complicare ulteriormente una situazione già molto rigida rispetto ai flussi migratori. E su questo scrive anche il manifesto a pagina 2 Mario Di Vito. Meloni scopre i danni dei decreti flussi e corre all'antimafia. Si parla di cambiare anche la Bossi Fini, il governo sembra intenzionato a intervenire. Sempre Meloni, abbiamo già ipotizzato le iniziative da prendere in ordine legislativo, si parla di interventi sul meccanismo del click day, sulla definizione delle quote, il rafforzamento di canali di ingresso speciale e stravolgimento della Bossi Fini con appena 22 anni di ritardo. Bisognerà vedere poi effettivamente cosa farà, perché siamo in periodo di campagna elettorale, sappiamo bene perché è periodo di promesse. Fabrizio Geremicca, in taglio basso a pagina 2 sempre del Manifesto, parla della filiera tessile campana sulle spalle della comunità bengalese, le inchieste che hanno raccontato il meccanismo di sfruttamento, questo anche sulla la provenienza, la nazionalità di questi flussi migratori, appunto di persone che poi veramente vengono, cioè, vengono effettivamente schiavizzate dentro in questo caso all'industria tessile campana, ma ci sono i casi più diversi, appunto dai campi coltivati in Puglia, in Sicilia, in Calabria, fino alle fabbriche del nord Italia. Insomma, un meccanismo ben oliato che produce emergenza, che produce immigrazione irregolare, e i governi sia di destra che di sinistra hanno contribuito con le loro impalcature legislative a creare questo tipo di situazione volontariamente, quindi insomma non c'è molto altro da dire. A pagina 3 del Manifesto c'è un'intervista di Gian Sandro Merli a Fabrizio Coresi, che è tra i curatori del rapporto Ero Straniero di ActionAid. Ovviamente ActionAid dice che queste cose le ha sempre dette. Fabrizio Coresi dice: sembra che Meloni abbia letto il nostro report, ma le ragioni per cui il decreto Lussi non funziona sono diverse da quelle che lei ha indicato. Coresi dice che bisognerebbe riconoscere che la legge permette infatti a queste organizzazioni di fare affari sfruttando vari appigli. Il problema è un sistema anacronistico e disfunzionale che crea l'irregolarità dove la dovrebbe combattere. Si parla appunto della lotteria del click day, c'è un lungo iter burocratico, poi può succedere che un datore di lavoro chieda manodopera per la raccolta di un ortaggio, ma il lavoratore entra sulla stagione finita, quando l'assunzione poi non serve più. È proprio quella che Coresi definisce una migration industry, un business sulle possibilità di ingresso. Poi c'è: una volta in Italia il punto più critico è la possibilità di lavorare con il solo nulla osta, vuol dire che i datori non sono incentivati a finalizzare le procedure, solo con la conclusione permette al datore di lavoro di ottenere permesso di soggiorno, così resta una massa di persone sfruttabile che non avrà mai accesso e diritto a diritti e servizi. Nel decreto flussi quindi sostanzialmente si fanno entrare ma poi non si regolarizzano, e si crea quindi l'esercito di irregolari che poi viene ricattato e sfruttato sul lavoro. Un meccanismo abbastanza oliato e anche lampante. Nel decreto flussi del 2023 solo il 23% di chi è entrato si è regolarizzato, il 35% nel 2022. Per Meloni questa è colpa delle attività criminali, sembra un modo per dare la responsabilità al lavoratore, l'ultimo anello della catena, ma la disfunzione è del sistema, anche perché la possibilità di finalizzare la procedura non è in capo al migrante ma al datore di lavoro. Ci sono quindi migliaia di persone che restano in questo limbo, e oltre ai problemi burocratici c'è anche l'idea che il decreto flussi si basi sull'incontro da remoto di domanda offerta. Fabrizio Coresi dice che è un principio assolutamente disfunzionale, perché il canale del lavoro stagionale funziona meglio perché richiama persone già conosciute nelle stagioni precedenti. Sul lavoro non stagionale però, che è quello anche che non crea maggiori irregolarità, le procedure sono risibili, queste vanno in porto solo nei casi di sanatorie mascherate. Insomma, le proposte che poi Coresi fa sono interventi, bisogna prendere atto che gli interventi normativi hanno consentito di impiegare le migliaia di lavoratori e lavoratrici nel solo interesse del mondo produttivo senza tutelarli in alcun modo. È tutto il sistema che continua a girare intorno alle esigenze del sistema produttivo e non delle persone migranti, e va quindi superato. La cosa più urgente al momento è rilasciare il permesso per attesa occupazione a chi ne ha diritto. In prospettiva bisognerebbe dare la possibilità al datore di lavoro di assumere direttamente, quindi extra quota e senza limitazioni rispetto al settore produttivo, al paese di origine, un permesso di soggiorno per ricerca lavoro attraverso uno sponsor e un meccanismo di regolarizzazione permanente che il singolo lavoratore possa agire dimostrando l'accessibilità a una specifica occupazione e radicamento nella società. Queste sono proposte, diciamo, che vengono fatte, poi in realtà appunto il governo annuncia stravolgimenti, cambiamenti, ma all'atto pratico non c'è veramente mai un interesse a cambiare meccanismo dell'immigrazione per come è strutturato, perché conviene, perché crea forza lavoro a basso costo, perché crea l'emergenza migrazione che è buona per tutte le stagioni elettorali, perché insomma non c'è veramente un reale interesse nel mettere mano alla questione. A questo punto noi ci ascoltiamo un brevissimo stacco musicale e torniamo in voce dagli 87.9. Eccoci qui, torniamo in voce dagli 87.9. Abbiamo eliminato questa fonte di rumore indicibile che stava disturbando gli studi di Via dei Volsci 56 alle 9.10 minuti. Noi invece torniamo in voce per parlare dell'altra questione relativa alla politica interna che ha tenuto banco nella giornata di ieri, ovvero il decreto liste di attesa che è stato approvato ieri in CDM, pagina 2 della Repubblica. Taglio solo a parole il decreto elettorale del governo, via libera in Consiglio dei Ministri la riforma Schillaci, senza che nel testo si parli mai di stanziamenti aggiuntivi. Elchline parla di fuffa per prendere in giro i cittadini alla vigilia del voto. Quello che bisognerebbe chiedere a Schlein è cosa invece ha fatto il centrosinistra da 20 anni a questa parte per supportare il Servizio Sanitario Nazionale. È stata la premier a volere a tutti i costi un DL prima delle europee. C'è anche una intervista a Marina Sereni, responsabile della salute e della segreteria del Partito Democratico. Nulla cambierà, così illudono chi non riesce a curarsi. È sostanzialmente veramente la montagna che ha partorito il topolino. Di questo decreto si è parlato a lungo nelle scorse settimane, si parlava di finanziamenti straordinari, 1,6 miliardi, 1,7 miliardi, peraltro sempre, diciamo, per andare a finanziare il business della sanità, gli imprenditori delle cliniche private e chi diciamo è convenzionate, e dunque, diciamo, si parla di finanziamenti ai privati. Nella fattispecie, alla fine, il decreto non prevede nulla di stravolgente. Si parla di tagliare le liste d'attesa attraverso l'unificazione del recup tra strutture convenzionate e strutture pubbliche, di permettere le visite anche nei fine settimana, di far fare le visite anche agli specializzandi, di aumentare la possibilità di straordinari, di non avere più limiti al budget di spesa. Ma di fatto non ci sono coperture, si era parlato di 1,7 miliardi, si è arrivati a 300 milioni, non c'è un piano di assunzioni, non c'è nulla di strutturale, quindi sostanzialmente è veramente tutta fuffa e niente di concreto. Soprattutto nulla di concreto per veramente fare un intervento sulle liste di attesa, che sono lunghissime, un investimento serio sul Servizio Sanitario Nazionale, sulla prevenzione, sulla sanità territoriale, sulla sanità di prossimità. Ne abbiamo parlato in lungo e in largo da questi microfoni. Questo è un decreto puramente elettorale e solo di facciata, che non risolve nulla, ripropone ricette già fallimentari e già approvate deve essere fallimentari. Diciamo, immette solo un meccanismo di compravendita di visite, di esami, di finanziamenti a fondo perduto a strutture convenzionate e private, insomma meccanismi che conosciamo molto bene. Pagina 2 e 3 della Repubblica c'è un approfondimento su questo, ma anche a pagina 4 del manifesto per chi volesse approfondire. 9 e 14 minuti primi, noi ci andiamo ad ascoltare l'ultimo stacco musicale e poi andiamo sulla cronaca locale. We'll be right back. 87.9 di Radio Onda Rossa, 9.17 minuti primi, torniamo in voce per chiudere la rassegna stampa di oggi con le cronache locali. In realtà la notizia è una sola che viene riportata su tutti i quotidiani a caratteri cubitali, ovvero l'arresto nella giornata di ieri di quello che viene definito l'ultimo boss della Magliana, la caduta del bufalo, titola Repubblica, titolano Repubblica, Corriere e Messaggero. Con la figlia, il Marcellone fedele al boss Giuseppucci, di nuovo in manetta, a 70 anni gestiva ancora lo smercio della cocaina a Roma Sud. La serie Romanzo Criminale ha reso iconica la sua figura. Ci sono insomma una serie di articoli tra il romantico e il roboante, Marco Carta sulla Repubblica, come anche dal Rinaldo Frignani dal Corriere. Insomma, si parla di con la figlia come l'emissario dei Narcos, del re della Magliana, ex boss condannato per l'omicidio di De Pedis, grazie alla complicità di una cooperativa agricola che aveva messo in piedi un suo impero alleandosi con nuovi gruppi criminali. Insomma, una questione che è più storia che altro, sicuramente, perché ormai le mani della criminalità organizzata sulla città di Roma passano per ben altre vie. Comunque, insomma, i quotidiani di oggi e le cronache locali riportano in maniera preponderante questa notizia e la raccontano in lungo e in largo. Non c'è praticamente null'altro di interessante. Vi segnaliamo a pagina 7 della cronaca di Roma di Repubblica la piazza di Zingaretti contro quella di Marino e scontro sui rifiuti. Ex governatore di Roma, Re di Roma, chiude la campagna con Gualtieri, il chirurgo ad Albano, comune contrario al termovalorizzatore. Questo un po' sempre sullo sfondo della campagna elettorale per le europee. C'è anche il Macro, pagina 11 sempre di Repubblica, che licenzia una donna per delle assenze legate a una gravidanza difficile. Il giudice l'ha reintegrata, la 31enne ha dato alla luce due gemelli ma aspetta ancora gli arretrati dalla Neverland, la società delle pulizie. Questo a proposito di sessismo e di lavoro. Non c'è nient'altro di interessante, si parla un po' di lista di attesa anche qui, ma ne abbiamo già parlato prima. Quindi, quando sono le 9:20 minuti in questo preciso istante, possiamo chiudere qui la rassegna stampa di oggi, che vi ricordiamo sarà caricata in podcast tra pochissimo sul nostro sito www.ondarossa.info. La trovate anche sul nostro canale Telegram a breve, Radio Onda Rossa, a cui invitiamo ad iscrivervi. Restate sintonizzate e sintonizzati con gli 87.9 di FM di Radio Onda Rossa, perché tra poco ci saranno i redazionali di oggi. Vi ricordiamo intanto i contatti di questa radio: lo 06 49 17 50 per chiamare qui in via dei Volci 56, la nostra mail è ondarossa@ondarossa.info, il nostro sito web è www.ondarossa.info. Vi ricordiamo anche che c'è la campagna di radioabbonamento in corso e potete sottoscrivere sul conto corrente postale 61 80 40 01, intestata a Radio Onda Rossa, via di Voci 56 00185, Roma, oppure cliccare sul banner di produzioni dal basso e sostenere questa radio. Questa voce vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima settimana e un saluto particolare come sempre a chi è privato o privata della propria libertà personale. Ciao.
Il secondino?
No, sono due.
E allora un quartino?
Come sei?
Due secondini fanno un quartino, no? Quattro secondini fanno mezzo litro.
Contro ogni carcere, giorno dopo giorno.
Contro ogni carcere, giorno dopo giorno.
Carceranda, l'agenda contro il carcere, giorno dopo giorno.
Gnocchetti, apri Lucchetti.
Perché di carcere non si muoia più.
Voce vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima settimana e un saluto particolare, come sempre, a chi è privato o privata della propria libertà personale. Ciao.
Il secondino?
No, sono due.
E allora un quartino?
Come sei?
Due secondini fanno un quartino, no? Quattro secondini fanno mezzo litro.
Contro ogni carcere, giorno dopo giorno.
contro ogni carcere giorno dopo giorno.
Carceranda, l'agenda contro il carcere giorno dopo giorno.
Gnocchetti apri Lucchetti.
Perché di carcere non si muoia più.